Una meditazione un po' più breve che cerchi di cogliere il senso del cammino che è questo sinodo, quindi dentro al cammino della vita, dentro al cammino della fede. Oggi il Papa ci chiede anche una, direi non tanto una cosa in più, ma uno stile diverso. Stile sinodale, sapete cosa significa? Sinodo vuol dire proprio cammino, cammino con, ma spesso non viene indicato il soggetto di questo cammino. E quando si parla di sinodo sembra di parlare di un cammino fra di noi. Invece il soggetto del cammino è Gesù. È Lui che fa sinodo. Questo è importante tenerlo presente, perché altrimenti noi cominciamo a pensare che fare sinodo voglia dire fare un parlamentino o trovarci insieme a discutere. C'è anche questo, ma la parola sinodo, come sapete, è fatta da due parole greche: syn, che vuol dire con, hodos, che vuol dire cammino. Syn hodos, sinodo. Quando è che vengono usate queste parole? Chi è che dice io sono il cammino? È Gesù. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice di essere la via, la verità e la vita. Capitolo 14 di Giovanni. Io sono la via, io sono il sinodo. Perché è una via che Lui percorre con noi. Nel Vangelo di Luca, dove Gesù affianca i due discepoli di Emmaus dopo la risurrezione, si vede bene che il cammino che Lui fa è un cammino con noi. Per cui se noi siamo chiamati a camminare è perché Lui ha camminato con noi, altrimenti camminiamo a vuoto. Se non avessimo questa guida che ci affianca, noi ci inventeremmo continuamente cosa fare, cosa dire, cosa credere. E invece Lui che cammina con noi e ci spiega nelle scritture tutto quello che si riferisce a Lui, cioè non dobbiamo inventarci cose nuove, ascoltarlo meglio. E poi, arrivato a Emmaus, spezza il pane, cioè è sempre Lui che ci dona il corpo, la possibilità di farci prossimi. Questo va detto in premessa, altrimenti perdiamo il senso del sinodo convocato dal Papa. Papa Francesco ha messo in moto tutte le chiese del mondo con questa proposta di trovarsi con uno stile nuovo, di mettersi in ascolto della parola di Dio, anche di snellirci, di fare, potremmo dire, una dieta pastorale, tranquilla e non gastronomica, cioè di andare all'essenziale. L'ha indetto l'anno scorso, dopo un anno abbondante di preparazione, nell'ottobre del 2021, ha chiesto a tutte le diocesi del mondo, che sono attualmente circa 4.000, di incontrarsi a gruppi, mettendosi in ascolto della parola di Dio e poi ascoltandosi a vicenda, non su temi astratti ma molto concreti. Cioè, se avvertiamo davvero che la parola di Dio ci arrivi, ci cambi il cuore, se possiamo fare qualcosa per metterci maggiormente in ascolto delle persone, anche quelle di fuori, se ci sono degli ostacoli nel nostro cammino, se come persone credenti chiediamo a tutta la Chiesa qualcosa, se siamo in dialogo con coloro che credono in altre religioni o altre confessioni cristiane, se siamo attenti alle povertà. Queste erano le domande fondamentali, cioè sostanzialmente cosa pensiamo della nostra esperienza cristiana e come essere più aperti. Nel mondo più o meno si sono ritrovate 20 milioni di persone, di prevalentemente cristiani, ma in alcune zone anche non cristiani. E sono state raccolte molte riflessioni, molte narrazioni, molte critiche, ma anche molti apprezzamenti. E poi pian piano è arrivato tutto non al Papa direttamente, ma a una segreteria che lavora per il Papa. Qui in Italia è circa 500.000 di persone che si è coinvolto, sono stati fatti circa 50.000 gruppi sinodali e man mano che la squadra leggeva questi contributi, veniva in mente, e io farò riferimento proprio a questo, ma l'avrete già sentito, veniva in mente l'episodio di Marta e di Maria, quasi naturalmente, perché emergevano tre desideri che si sono trasformati in tre immagini che ci guidano in questo secondo anno. Emergeva dappertutto, proprio in tutte le diocesi italiane, sono 226 le diocesi italiane, e in tutti quegli scritti si diceva che l'esperienza di una Chiesa che si mette in ascolto e che è aperta ai diversi mondi è un'esperienza che si deve mantenere. Cito a memoria alcune frasi che ci sono nelle relazioni diocesane. Dobbiamo ricordarci che la Chiesa non è un nido. Abbiamo sperimentato che il confronto è faticoso ma è bello. Dobbiamo essere aperti alle varie povertà. Quando noi parliamo di povertà, non intendiamo solo il classico mendicante che allunga la mano, ma intendiamo tutte le povertà materiali, morali, affettive, spirituali. Dunque tutti coloro che mancano di qualcosa, e ci siamo anche noi ovviamente, non è che noi siamo i ricchi perché abbiamo la fede, gli altri sono poveri, siamo tutti poveri gli uni per gli altri. E allora è venuta fuori questa immagine, l'immagine del villaggio, pensando che l'inizio dell'episodio di Marta e Maria avviene quando Gesù e i discepoli e le discepole camminavano ed entrarono in un villaggio. Questo villaggio il Vangelo di Luca non lo rivela, è il capitolo 10 di Luca, ma Giovanni, quando parla di Marta, Maria e Lazzaro, parla di Betania. Betania era un villaggio, ed è ancora un villaggio, a 3 chilometri circa da Gerusalemme. Quindi quando Gesù andava da quelle parti, verso la capitale, evidentemente si fermava a casa di Marta, Maria e Lazzaro. Erano gli amici, era un momento di relax. Ma il Vangelo dice, mentre erano in cammino, Gesù attraversò il villaggio. E allora questo ha dato lo spunto per una prima attenzione in questo anno, che poi ciascuno, ogni comunità, ogni diocesi declinerà come penserà meglio. Occorrono dei segni di attenzione e di dialogo con il villaggio, cioè con il territorio in cui si è immersi. E si stanno moltiplicando in tutta Italia proposte, esperienze. C'è chi, per esempio, nel proprio territorio ha delle realtà particolari, come anche qui, avete scuola materna, avete una casa per anziani, oppure ci sono persone che potrebbero magari affacciarsi alla vita della comunità oppure essere intercettate sul territorio, magari tra gli artisti, coloro che svolgono professioni di imprenditori, che avete un territorio pieno di imprese, di aziende. Qualcuno ha aperto un dialogo abbastanza forte con persone che vivono varie povertà, per esempio col carcere, l'ospedale. Mantenersi nel villaggio, cioè mantenere la consapevolezza che la Chiesa non è un rifugio, una bolla, ma è dentro un territorio. E provare a studiare, non è solo per quest'anno naturalmente, ma qualche iniziativa per ascoltare persone che normalmente non si sentono o non sono ascoltate, oppure non hanno l'occasione di farsi ascoltare. Questa era la prima indicazione, che partiva da un'esperienza, cioè è bello mantenersi come comunità aperta. Poi c'è la seconda indicazione, anche questa comune a tutte le chiese italiane, le diocesi, ed è quella di recuperare il primato delle relazioni. Tutti hanno scritto in qualche modo che la parte più bella dell'esperienza cristiana nelle comunità, nelle parrocchie, è quella delle relazioni. Se si perde il primato delle relazioni e subentra per esempio il primato dell'organizzazione, la Chiesa non è più una famiglia, diventa un'azienda. L'esperienza cristiana diventa una prestazione e non un'esperienza familiare. In alcune sintesi diocesane si faceva notare come i primi cristiani vivessero l'esperienza della fede dentro le case. Ancora oggi in realtà, quando noi parliamo dei primi cristiani, pensiamo certamente ai primi secoli, i primi 3 secoli, dove i cristiani erano pochi, perseguitati, mal visti. Ma ancora oggi l'esperienza cristiana la si vive nelle case, là dove i cristiani sono piccolo numero, sparsi magari su territori molto grandi, oppure dove sono perseguitati. Non dimentichiamoci che nel mondo ci sono ancora, almeno secondo la statistica dell'anno scorso, del 2021, 340 milioni di cristiani che non possono esprimere liberamente la loro fede, alcuni dei quali sono apertamente perseguitati. Dove vivono l'esperienza cristiana? Non nelle chiese, non è possibile, non in strutture pubbliche, ma nelle case. Come i primi cristiani che si trovavano nelle case, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli, ce lo dice San Paolo, per ascoltare la parola, spezzare il pane, cioè celebrare l'Eucaristia, per vivere la fraternità, per pregare. Allora non è che ci sia una nostalgia di piccole comunità o di comunità perseguitate, però in tutte le sintesi del primo anno del Sinodo si diceva: dobbiamo recuperare il primato delle relazioni. Troppe volte ci perdiamo nelle tante cose da fare, ci affanniamo. E allora veniva in mente di nuovo Marta e Maria, perché una volta che Gesù entra in casa, vede Marta che corre a destra e a sinistra. Poi sono portato un po' a difendere Marta, ma certamente non l'affanno di Marta, perché si dice il Vangelo di Luca, che Marta era distolta dai molti servizi. Notate il plurale, dai molti servizi, cioè era un po' frantumata, era dispersa. E Gesù le dirà: di una cosa sola c'è bisogno. Contrappone ai molti l'uno, cioè le sta dicendo: Marta, il tuo problema non è che servi, è che li fai tutti di corsa, che fai troppe cose e hai perso il centro. Sei affannata, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù non sta criticando Marta perché serve, ma perché è affannata. Cioè ha perso il nucleo. Allora il tema della casa è ritornato proprio in questa prospettiva, la comunità cristiana come famiglia. Il fatto che i primi cristiani vivessero l'esperienza di fede nelle case non è stato solo un contenitore neutro, ha fatto sì che sviluppassero tra di loro, nel bene e nel male, tutte le relazioni che si sviluppano in famiglia. Pensate solo a una conseguenza che è veramente decisiva, ma tante volte la si ignora. I cristiani furono i primi che cominciarono a chiamarsi tra di loro fratello e sorella, indipendentemente dalla stirpe, dal ruolo sociale, dalla categoria. Prima del cristianesimo non c'era quest'uso. I cristiani cominciano a chiamarsi fratello e sorella anche se uno proviene dal mondo degli schiavi e l'altro è padrone. San Paolo nella lettera a Filemone dice chiaramente, scrive a un padrone cristiano che si chiama Filemone, da cui uno schiavo che si chiama Onesimo, battezzato, è fuggito, lo devi riprendere ma come fratello. Ed era una barriera invalicabile quella tra schiavi e uomini liberi. Mai si sarebbe pensato nella vita sociale di chiamarsi fratello e sorella. Così come i maschi e le femmine, uomini e donne. La donna in quella cultura era assolutamente subordinata e nelle comunità cristiane cominciano a chiamarsi fratelli e sorelle, uomini e donne. E poi persone appartenenti all'ebraismo che si fanno cristiane, persone invece pagane che si fanno cristiane, si chiamano tra loro fratelli e sorelle. Oggi lo diamo per scontato perché quando arriviamo a messa fratelli e sorelle è un continuo, ma allora fu una novità incredibile perché nella vita civile queste categorie erano impossibilitate a comunicarsi come fratelli e sorelle. All'inizio del III secolo addirittura ci sarà uno che diventa papa, vescovo di Roma, dopo essere stato schiavo. Quindi proprio è una piccola rivoluzione che viene avanti. Questo avviene perché l'esperienza cristiana è percepita come esperienza di famiglia, avviene nelle case. Dunque recuperare il primato della relazione, facendo anche delle verifiche sull'organizzazione, sulle strutture. A volte ci si perde troppo nelle questioni organizzative e si dedica poco tempo alle relazioni. Quando dico relazioni non intendo di passare il tempo a sorridersi, a darsi delle pacche sulla spalla. La relazione col Signore, prima di tutto, l'ascolto della parola, e la relazione tra di noi, l'accoglienza reciproca. Dobbiamo chiederci come le persone, anche quelle che apparentemente sono lontane, possono sentirsi accolte. Poi accogliere tutti non vuol dire accogliere tutto. Cioè ci sono dei comportamenti che vanno corretti, disciplinati, ma se io tengo chiusa la porta di casa, a proposito della casa, la porta esterna, posso avere anche una casa bellissima, ma nessuno mi può accedere. Se invece la porta esterna è aperta, uno entra, magari vede anche qualche difetto, però si può fare un cammino. A volte, mi ricordo anch'io quando sono stato parroco, c'era un po' la tendenza a impegnare molte risorse, energie, passioni per le cose da fare, col rischio dell'affanno di Marta, e molte meno sulla formazione, sull'accoglienza, sulla relazione, appunto. E certe strutture vanno verificate anche per questo, perché noi ci troviamo in Italia, in particolare, con tante strutture non solo materiali ma anche burocratiche, pastorali, che a volte non hanno più la snellezza e la funzione per la quale erano state pensate, costruite o organizzate. E qualche volta sono addirittura di ostacolo. Quindi penso che poi la Chiesa italiana dovrà avere questo coraggio di fare una verifica anche seria su questo, altrimenti ci cadono addosso le strutture. Questo è il secondo punto, la casa, quindi il recupero della comunità accogliente. Poi c'è un terzo punto. Siccome nel primo anno al Sinodo hanno partecipato quasi esclusivamente operatori pastorali, per vari motivi, anche perché si è partito un po' di corsa, quindi sostanzialmente questo 500.000 di persone che hanno dato un contributo nel nostro paese sono persone che partecipano, che hanno qualche compito, catechisti, educatori, capi scout, animatori della liturgia, della carità. Allora è venuta fuori anche questa corale richiesta di una maggiore formazione, cioè che Marta si agganci a Maria. In alcune relazioni c'era proprio scritto così: l'esperienza che abbiamo fatto di ascolto, parola di Dio e poi ascolto reciproco, deve rimanere esperienza permanente. Questo chiedevano alcuni. E cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto che il nostro incontrarci, anche quando ci incontriamo e dobbiamo incontrarci per organizzare qualcosa o discutere di alcuni temi che riguardano l'economia o la pastorale, dovrebbe sempre iniziare dalla parola di Dio. Poi speriamo nei prossimi mesi di concretizzare, dare anche qualche indicazione più precisa. E poi da un ascolto reciproco. È chiaro che se c'è un consiglio pastorale, un consiglio per gli affari economici, o la comunità capi degli scout, o gli educatori dei giovani, o il gruppo Caritas, non è che possono dedicare 2 ore ad ascoltarsi tutte le volte. Ma partire sempre dal Vangelo, proprio perché il Sinodo è il Signore che si affianca a noi, non noi che lo andiamo a cercare. Quindi partire sempre dalla Sua parola e da una piccola risonanza. Questo apparentemente fa perdere tempo, perché se abbiamo 1 ora e mezzo dobbiamo organizzare la sagra, oppure non so, un'uscita o la settimana santa, abbiamo tante cose da discutere, non siamo d'accordo. In realtà fa guadagnare tempo, perché se si dedica 1/4 d'ora all'inizio, non solo Ave Maria piena di grazie, bene, allora siamo riuniti per... ma un momento di ascolto della parola e una piccola risonanza, si guadagna tempo, perché si crea uno spazio di ascolto reciproco tale che permette anche di snellire poi il necessario dibattito che ci dovrà essere. Quindi questo dovrebbe essere un frutto permanente del Sinodo, cioè mantenere l'aggancio alla parola di Dio e all'ascolto reciproco. Poi venivano proposte tante piccole cose, una la stiamo facendo, no? Cioè momenti di ritiro comunitario, parrocchio, interparrocchiale, la lezione divina, in alcuni periodi dell'anno, con i tempi forti, proporre dei piccoli itinerari attorno alla parola di Dio, i gruppi del Vangelo nelle case, tutto quello che sappiamo sono esempi, ma tutto quello che può servire per recuperare il primato di Maria, perché Gesù a Marta dice: Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. La parte migliore è ascoltare la parola di Gesù. Da notare che in quel momento Gesù non è solo il maestro, ma è anche il viandante bisognoso. Quindi Maria ascolta il maestro, la parola di Dio, ma anche la parola di chi ha bisogno, del viandante. Queste sono le 3 cose emerse. Poi ci siamo dati come diocesi, ogni diocesi doveva scegliere anche 1/4 punto, 1/4 cantiere. Noi Modena e Carpi ci siamo dati il linguaggio, perché tante volte il nostro linguaggio è troppo riservato, elitario, chiuso. Con i giovani di Modena, c'era anche qualcuno di Fiorano e di Spezzano, abbiamo fatto questa piccola esperienza a Campestrini, l'ultima settimana di agosto in montagna, una specie di settimana dedicata al linguaggio, cioè c'erano passeggiate, eccetera, però c'erano anche dei laboratori dove i ragazzi sono stati molto bravi perché prendendo proprio come filo conduttore l'episodio di Marta e Maria hanno espresso con i loro linguaggi quello che desiderano vivere nelle comunità. E per esempio col linguaggio dell'arte, della musica e del canto, il linguaggio del mimo e del teatro e naturalmente anche la parola. Abbiamo fatto anche un gioco, cioè è stato chiesto di fare un'omelia noiosa su Marta e Maria, e non ho difficoltà a fare omelie noiose, come vedete. E quindi ho fatto proprio un'omelia col linguaggio classico, no? Solo che alcuni non lo sapevano, era una specie di scherzo, quindi sono un po' spaventati perché hanno detto: se sarà così questa settimana siamo fritti. L'omelia cominciava: cari fedeli, siamo qui riuniti per ricevere i frutti della redenzione, cioè tutte queste parole un po'. E poi i ragazzi ci hanno lavorato sopra e l'hanno riscritta secondo il linguaggio invece che può entrare nel cuore. E il linguaggio è un grosso problema, perché se non riusciamo a comunicare la bellezza del Vangelo, va persa. E non è tanto e primariamente questione di parole, ma è proprio cercare di entrare nei linguaggi delle persone, che a volte sono anche i linguaggi del silenzio, o della denuncia, della critica. Io concludo intanto ringraziandovi anche per la resistenza climatica che manifestate, e poi non so, faremo una raccolta per le medicine dei prossimi giorni. E poi ringraziandovi per questa occasione, ringraziando Don Antonio, Don Paolo, Don Giuseppe per questa occasione di incontro, e anche perché credo che sia fuori un po' freddo, ma il cuore, la parola di Dio e l'Eucaristia ce lo scaldano, e credo che sia proprio questo il linguaggio fondamentale che dobbiamo portare fuori di qui, a partire dalle nostre famiglie, dove non è detto che i nostri familiari condividano la fede, nei luoghi di lavoro, tra gli amici. Non è tanto il mettersi a predicare, è il lasciare trasparire che la compagnia del Signore non appesantisce affatto la vita, ma anzi la fa sentire più bella, più piena. E chiudo con un'immagine che mi porto dietro ogni tanto. Ah, vedo adesso Don Walter, c'è anche lui, non l'ho ricordato tra i preti, scusate. Un'immagine che un amico ha lasciato in un incontro, che mi ha sempre molto colpito, ogni tanto la dico, quando penso alla fede. E mi diceva questo amico, un po' più grande di me come età, che è di Forlì, mi diceva: tu non sai cosa vuol dire essere atei. Io lo so. Lui era stato proprio perfettamente ateo, come diceva lui, fino verso i 40 anni. Poi è ateo felice, dice: non ero né arrabbiato né semplicemente non mi interessava niente e credevo che Dio non ci fosse. Poi c'è stato a metà degli anni 90 un sinodo nella diocesi di Forlì, come qui c'è stato all'inizio degli anni 90, fatto anche quello col metodo dei gruppi. E questo signore, che allora aveva un poco meno di 40 anni, è stato invitato da un suo vicino di casa a far parte di un gruppo sinodale. Lui dice: prima mi sono messo a ridere, ho detto: ma sai che io non credo. Sì, ma noi dobbiamo aprirci. Allora ci sono andato, e ogni tanto succede questa cosa da manuale. È stato un colpo di fulmine col Vangelo, cioè lui dice che non so che Vangelo ci fosse, ma che l'ha talmente colpito che ha passato la notte a leggere i Vangeli di cui aveva sentito da bambino, e poi ha fatto un percorso di fede, tanto che adesso è diacono permanente, quindi un bel percorso. Quando lui parla della sua esperienza, ancora oggi lui dice: per me è stato come passare dalla televisione in bianco e nero alla televisione a colori. Cioè non è che prima io non vivessi non godessi le cose belle della vita. Però quando ho fatto il salto mi sono reso conto che la vita col Signore non perde nulla di ciò che è autentico, ma si colora, prende uno spessore e una gioia più grande. Ecco, io vorrei, personalmente non ci riesco, ma voi ci riuscirete, vorrei che fosse questa la nostra testimonianza, il nostro linguaggio, non semplicemente le parole che diciamo, ma che si veda che viviamo a colori, che non viviamo una vita smorta, adagiata, come fossimo sul materassino che si lascia andare, ma nuotiamo, cioè sentiamo e avvertiamo che con il Signore, pur con tutte le fatiche di cui si parlava prima, la valle oscura, col Signore la vita è diversa, non si perde nulla con Lui e si guadagna tutto.
Ringraziamo il Vescovo per